Ascolti l'intervento di Luigino Bruni alla Convention EDC 2024, un nuovo spirito per l'economia. Polo Lionello Bonfanti.
Allora, abbiamo condiviso con Maria il titolo di questa conversazione, che è capitale spirituale o qualcosa del genere, no? Sostenibilità. Quale spirito? Comunque cose abbastanza strane, diciamo, per una convention di economia, di economisti e di imprenditori. Però io vorrei cercare un po', diciamo, in questi minuti di spiegare il senso di parlare di spiritualità all'interno di un ragionamento economico. Che senso ha? E perché non è semplicemente il momento così un po' moralistico, senso negativo, oppure come si faceva una volta nei convegni prima della crisi finanziaria, che io sono abbastanza vecchio per aver attraversato molte di queste fasi, dove ti invitavano ai convegni le banche, quando c'era il momento della convention aziendale, facevano le cose serie, e poi chiamavano sempre o me o Zamagno qualcuno a fare il momento un po' più carino, perché ci vuole anche quello all'interno del convegno. Poi ciò che contavano erano i bilanci, erano non sicuramente le parole, cioè era un po' il modo di utilizzare questi elementi un po' diversi, no? Questo bisogna stare molto attenti, cioè, a questi aspetti, che ancora c'è una parte di capitalismo che ha bisogno dei vari ingredienti, e però ciò che veramente conta non è quello, ma è tutto il resto, fino al momento del, come dicevano, del limoncello, che se c'è c'è, se non c'è uguale per la cena. Invece io credo che lo spirito, la spiritualità sia parte del pranzo, sia qualcosa di importante dell'economia di oggi. Non è qualcosa che c'è alla fine, se avanza un po' di tempo, se avanzano un po' di così, se c'è un di più. Non è un di più, è praticamente tutto. Ora faccio una piccola premessa di 2 minuti per capirci un po'. Noi, allora, tutti sappiamo che l'economia ha a che fare con i capitali, no? I capitali, cioè i capitali di varia natura. Tanto che per diversi secoli si misuravano i capitali. Si diceva: quando è che un paese è ricco? Quando ha terre, miniere, capitali, tutto oro. Fino al 700 più o meno, l'idea della ricchezza era molto legata agli stock. Cioè, io possiedo palazzi, miniere, oro, tu non ce li hai, sei povero. A un certo punto in Francia, ora non voglio farla lunga, nasce un'idea: ma siamo sicuri che la ricchezza sia uno stock e non sia un flusso? Cioè, che la ricchezza sia legata ai capitali, o la ricchezza vera è legata a come facciamo diventare i capitali, flussi? E nasce il PIL come categoria. Cioè, che la ricchezza è trasformare i capitali in reddito. Perché se io ho i capitali, no? No, l'Italia ha tanti, il nostro petrolio sono i mari, sono le spiagge, sono le montagne. Sì, come sappiamo in buona parte d'Italia, che se questi mari e montagne non vengono messi a reddito, tu sei in posti stupendi, ma sei povero. Quindi nasce questa idea che la vera ricchezza è un flusso, cioè di mettere a reddito i capitali, altrimenti sei povero in mezzo, che è la famosa povertà dei ricchi, a volte hanno palazzi, nobiliari, ma vivono nella miseria perché non riescono nemmeno a pagare le tasse. Quindi nasce questo concetto. Allora abbiamo cominciato un po' alla volta a misurare i flussi, e il PIL è diventato, il prodotto interno lordo, il grande misuratore di benessere anche nelle aziende. Cioè, perché a volte è difficile andare oltre il PIL? Perché le aziende non vanno oltre i bilanci. Cioè, oggi questa mattina abbiamo fatto l'assemblea, abbiamo parlato, noi che siamo un po' diversi come benefit, cioè abbiamo parlato anche della relazione di impatto sociale, sì, però alla fine l'assemblea ha votato perdita, profitto, cioè tutto è importante, ma quel numerino lì diventa veramente importante. Quindi è difficile che gli stati guardino qualcosa oltre il PIL, se le aziende guardano soltanto il PIL, cioè se guardano. Quindi nella misura in cui le aziende cominceranno a raccontare bilanci a più dimensioni, forse anche la comunità civile racconterà storie dove il PIL non è l'unico indicatore, ma per ora conta molto. Ma che cosa è successo però? Perché vi dico questo? Perché a forza di misurare i flussi ci siamo dimenticati dei capitali. Cioè, misurando ad esempio il PIL ogni anno un po' di più, non ci siamo dimenticati che questi flussi dipendono dagli stock, ad esempio l'ambiente. Cioè, era lì come uno sfondo, le risorse, lo abbiamo usato, lo abbiamo depredato, aumentava il PIL e si impoveriva il pianeta. Ma questo non vale soltanto per l'ambiente, vale per, ad esempio, le virtù civili. Cioè, noi non ci rendiamo conto quanto capitale di virtù abbiamo usato in questi 200 anni senza remunerare. Soltanto, basterebbe pensare soltanto alle donne, cioè tutto il lavoro che per centinaia di anni hanno fatto le donne, le mamme, le sorelle per accudire questi lavoratori maschi, quasi sempre che andavano al lavoro, già belli e formati, manutenuti dentro le famiglie, si pagava chiaramente lo stipendio al maschio e tutto quel capitale relazionale, comunitario che veniva utilizzato, nessuno lo remunerava, era lì, però veniva consumato. Quindi noi abbiamo consumato virtù civili enormi, gente che è capace di, che è stata capace di resistenza alle difficoltà, al dolore, ai conflitti, tutta quella capacità dei nostri nonni e genitori di cavarsela al mondo, di cooperare, di obbedire a un capo, di darsi da fare nell'impresa. Questa roba qui è un capitale, era un capitale costruito in millenni dalla pietà popolare, dalle fedi e dalle ideologie, cioè che avevano costruito dei caratteri. Delle persone che poi venivano spese nel mondo del lavoro, ma erano costruiti fuori. Bene, perché vi dico questo? Perché chiaramente questi capitali stanno finendo. Ora, il pianeta è evidente che sta finendo, perché nessuno può negare che questo capitale sta finendo e non riusciamo più a rigenerarlo. L'abbiamo consumato in quantità pazzesche per il PIL e sta finendo. Vediamo meno due capitali che stanno finendo. Uno è il capitale di virtù civili. Cioè, dietro questa grande crisi del lavoro dei giovani c'è anche questo, cioè gente che fa fatica a lavorare perché arriva alle imprese non equipaggiati di quelle virtù, perché semplicemente il mondo in 30 anni è completamente cambiato. Cioè, tutto quel modo di stare al mondo con cui noi stessi, io stesso, siamo cresciuti, oggi è totalmente, non riusciamo a trasmetterlo ai giovani perché il mondo è veramente cambiato. Quindi queste grandi dimissioni di massa, milioni e milioni di giovani che lasciano il lavoro e non ne vogliono un altro. È un segnale che c'è qualcosa a livello di virtù civili, di capacità di lavorare, di cooperare, di resilienza alle frustrazioni, ai conflitti, che non riusciamo a recuperare. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché qui ci vorrebbe molto più tempo che non ho. Come si sta rispondendo oggi a questa crisi? Con la grande esplosione della consulenza. Cioè oggi i consulenti fanno quello che faceva prima il mondo della Chiesa, le ideologie, i partiti, le cooperative, cioè formano. Da fuori, perché sono esterni all'azienda, cercano di ricreare quei lavoratori che non riescono senza niente a lavorare in un modo efficiente. Quindi questa enorme esplosione di coach, cose stupende, qui c'è anche Ivan che è un consulente, di coach, di counselor, di accompagnatori di ogni tipo, di psicologi del lavoro, di, come si chiama, la cosa lì che fai tu. C'è un nome. Ah, mindfulness, tutte questa quantità di produzioni no, di cose che, attenzione, stanno rispondendo a un bisogno enorme, cioè che la gente non sa più stare al mondo. Cioè, allora, mentre tu nel mondo civile te ne accorgi un po' alla volta, e molto lentamente, l'impresa, che è molto pragmatica, lo vede subito che c'è fragilità e quindi si organizza. Un giorno mi dicevo, mio amico, noi siamo 60 dipendenti e 80 consulenti nella mia azienda, perché devi costruire in-house, cioè dentro ciò che non avviene più nelle famiglie, nelle comunità, perché non ce la facciamo più. Ora, questo è un tema. L'altro grande ambito che sta chiaramente diventando scarso sempre di più, ormai siamo a livello di quasi esaurimento, almeno in Occidente, buona parte anche di un certo tipo di Oriente, è capitale spirituale. Quindi veniamo al tema. Cioè, quella spiritualità, come spietà popolare, come pietà popolare, come anche religione, perché la religione è molte cose insieme, che ha formato per millenni il modo di stare al mondo delle persone, che ha dato quelle risorse essenziali nei momenti di fallimento, di frustrazione, che poi nell'Ottocento si è unita anche alle grandi narrative ideologiche, ma che erano delle forme di religione anch'esse, di stare al mondo oltre la tua vita singola. Bene, questo mondo sta praticamente scomparendo, di fatto. Cioè, poi noi possiamo dire no, noi siamo ancora un'oasi in Italia, sì, ma sono giro un po' per il mondo, anche la mia università cattolica, ancora io ho fatto un piccolo sondaggio, sono da solo, più o meno metà sa che cosa accade a Natale, un terzo dei miei studenti sa che cosa accade a Pasqua, cioè siamo l'Università Cattolica a Roma. Quindi voi immaginate ad Amsterdam, a Berlino, in Olanda, nel senso, cioè, in Belgio, che cosa oggi i giovani possono avere come patrimonio questa pietà popolare, perché tu sei in crisi, soffri, vai dentro e trovi qualcosa che ti abita e ci parli. Ma qui era un patrimonio infinito nel passato, che sta praticamente. Allora, la domanda è: possiamo immaginare un capitalismo senza spirito? Noi sappiamo che il capitalismo nasce da uno spirito. Ora, non solo Max Weber ci ha insegnato, ma tutta la storia economica ci ha insegnato che il capitalismo nasce in Toscana nel 300, prima, la prima grande stagione, e nasce dai mercanti che avevano nella partita doppia che inventano loro una voce che era Messer Domine Dio, che era la voce che andava ai poveri, cioè che andava a Dio attraverso i poveri, che era un azionista. Io mi sono commosso veramente a leggere questi, dovuto faccio un libro scorso su questo, a leggere questi mastrini, dove c'era Messer Lapo 50 fiorini, Messer Giovanni 52 fiorini, Messer Domenedò 80 fiorini. Cioè era un mastro delle partite doppie. Cioè, con questa idea di mettere, di tentare, di far fiorire 1300 anni di cristianesimo anche nel mercato. E il mercato nasce, come voi sapete, un'alleanza fondamentale tra mercanti e mendicanti, francescani soprattutto. Noi non avremmo oggi mercato, questo sono tutti, senza questa alleanza stupenda del fine 200, 300, 400 italiano, centro Italia soprattutto un po' nord, tra i mercanti e i mendicanti francescani. I primi grandi trattati di economia sono scritti da francescani nel 200, nel 300, che hanno immaginato l'economia come una forma di spiritualità applicata. Cioè ci si poteva far santi, come diremmo oggi, facendo il frate, il monaco o il mercante. Lì viene, in quell'ambiente lì, come in un'oasi, in una chiesa, istituzione che ancora condannava il denaro, il profitto, l'interesse, i francescani creano un ambiente dove invece il denaro, il profitto è buono se è usato per il bene comune. E nasce l'economia moderna. Bene, poi c'è un'altra stagione dove rinasce un altro capitalismo, che è quella protestante, il 600 e 700 nord europeo protestante e l'America del Nord, e abbiamo ma sempre spirito è uno spirito cristiano, cattolico, protestante, che ha inventato il capitalismo. Perché? Perché l'imprenditore non gli bastano i soldi. Cioè il mercato nasce da qualcosa di molto più profondo del denaro, che è il paradiso, la salvezza, il salvare, appunto, è tutto lì. Cioè l'idea che l'imprenditore finora ha fatto impresa per qualcosa di più grande e più profondo dell'impresa. Come si diceva nell'Ottocento, un imprenditore che è solo imprenditore è un cattivo imprenditore, ha bisogno di altre cose e soprattutto ha bisogno di spirito. Questo non è fantasia, è storia economica. Ripeto, il più famoso libro del capitalismo degli ultimi 150 anni lo ha scritto Max Weber, che si intitola L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Spirito. Allora, la domanda è: può esistere un capitalismo senza spirito, come oggi ci vogliono convincere? A me ha molto colpito che nei 17 obiettivi del millennio, che questa mattina ci ha esposti con tanta cura Sandra, non ce n'è uno che riguarda la spiritualità. Non ce n'è uno. Cioè abbiamo tutti obiettivi stupendi, la povertà, non ce n'è uno che dice: ma la gente come campa a livello di vita interiore? Cioè si può immaginare un futuro senza interiorità, senza spiritualità? Questo non è un obiettivo del millennio, non interessa più nessuno. Perché si dice: boh, sarà sfera privata. E invece no, perché la spiritualità è un bene comune, non è un bene privato, è una civiltà. È ovvio che dobbiamo immaginarle in un modo postmoderno. Qui c'è tutto un lavoro che noi stiamo facendo con il Papa Francesco, che non a caso abbiamo chiamato lo scorso anno, il tema dell'anno è stato Spiritual Capital. Qui vedo anche due rappresentanti del capitale spirituale postmoderno, sono davanti a me, due studenti che hanno fatto una summer school all'Averna, sul tema capitali spirituali. Cioè come si fa a ricreare capitali spirituali in un mondo che non capisce più il linguaggio di ieri? Cioè, come si fa? Cioè ci rassegniamo all'opzione di metterci tutti quanti in oasi protette, in cittadelle chiuse, aspettiamo che passino i barbari, poi usciamo fuori fra 1000 anni o fra 100 anni, oppure facciamo l'opzione Francesco, come si dice, che andiamo in mezzo alle città di oggi e cerchiamo di parlare il linguaggio di oggi, cercando di capire la domanda di spiritualità che c'è latente e nascosta e che non riusciamo più a intercettare in buona parte come chiesa. Allora, il miracolo economico italiano è nato da uno spirito, non ce lo dimentichiamo, da gente che andava a lavorare per qualcos'altro. E i nostri genitori ne sono spirito comunista, socialista o cattolico, ma spirito era. Perché il denaro è troppo poco per alzarsi per 40 anni tutti i giorni alle 6:30 del mattino. Non ce la fai. Ti dura un po' da giovane e poi non ce la fai più. Perché dura da giovane? Perché il giovane in quel denaro vede tante cose oltre al denaro. Vede il suo futuro, vede il suo posto al mondo. Uno stipendio per un giovane non è stipendio, è stima, è riconoscimento. Ti dice qualcosa su di te. Quindi ecco perché vai avanti per un po'. Poi ti accorgi che quelle promesse non bastano. Quindi ce la faremo a costruire oggi, in un mondo così cambiato, altri miracoli economici? Allora, in tutto questo, l'economia di comunione. Va bene fin qua? Si segue un po'? Vedo già che sta un po' calando la soglia di... No, ma in me stesso, che tendo un po' ad addormentarmi. No? Allora, no, è vero. Allora, in tutto questo, che senso ha questa benedetta economia di comunione? Ma il senso l'avete ascoltato anche un po' da Sole, nella sua esperienza, dove il senso parlava da solo. Allora, l'EDC, economia di comunione, è testimone di tutta questa roba qua, cioè di questo spirito, di questa voglia di futuro, di questa voglia di cambiare, di questo bisogno di qualcos'altro. Quando io qui guardo i fondatori dell'EDC che sono ancora vivi fra noi, uno è Alberto che ha scritto l'email, ma guardo anche Piero, ma guardo anche Franco, guardo Giovanni, quelli che vedo così a occhio nudo, Virginia, vedo gente che 33 anni fa, quando Chiara Lubich disse, non ce lo dimentichiamo quell'appello, questo capitalismo è sbagliato, perché lei atterrando, vanno ricordate le storie fondative, come si fa in tutte le famiglie, atterrando su San Paolo, Chiara, c'è traffico quel giorno, la fanno fare un giro largo, e per la prima volta vede le favelas, in quel modo lì, come era nel 91. Chiara rimane così scioccata che le viene la febbre. Chiara sta a letto una settimana. E dire, com'è possibile vivere in un mondo così, che fa il centro storico di San Paolo, che sembra Manhattan, e lascia i poveri nelle baracche in quel mondo? Siccome Chiara, essendo anche donna, sentiva con la pancia le cose, cioè lei ci si ammala. E da questa malattia nasce una preghiera, come tutti conosciamo, la preghiera potente che la chiamò, e da quella preghiera potente dopo 15 giorni nasce con il comunione. Non è che nasce così da economisti che ci mettiamo a studiare i poveri, cioè nasce da un mal di pancia, cioè, nasce da una visione, dall'alto, mal di pancia, febbre, preghiera e dici. Tutto in 20 giorni. Il 29 maggio, fra 3 giorni, è il compleanno di questo momento. Chiara, dopo questa incubazione, dice, ed è venuta un'idea. Silenzio nella sala e dice facciamo nascere imprese diverse che facciano profitto ma quei profitti li mettono in comunione per combattere questo mondo sbagliato. Quindi è un problema di Chiara sul capitalismo, non sulle imprese buone, cioè non è un'etica per imprenditori più buoni. Sì, va bene, meglio essere buoni che cattivi, ma Chiara voleva e vuole ancora cambiare il mondo e si rivolge all'impresa per farlo. Questa è la profezia, invece di andare, non so, dai politici, dalle grandi banche, dei grandi, va dagli imprenditori, perché intuisce che cosa, Chiara? Che se tu non cambi l'impresa, ce l'ho un po' del suo fratello marxista, Gino, che se non cambi la struttura economica, la sovrastruttura non la cambi. Se non cambi dove tutti i giorni si crea valore, è lì che comincia tutto nel nostro tempo. Quindi dice, cambiamo le imprese. E che cosa disse? Tipicamente femminile, poi Chiara l'ho conosciuta bene come alcuni di voi, non è che dice facciamo un centro studi, ora studiamo per 6 mesi, facciamo un luogo veramente di persone competenti, chiamiamo i più bravi economisti del mondo, li mettiamo insieme. No, dice cominciamo oggi. Come? Non lo so, cominciate. Ecco, attivare processi, non occupare spazi. Cominciate. Non mi interessa come... Abbiamo fatto di tutto e di più, errori soprattutto. Ingenuità non ne parliamo. Di come si mettevano insieme questi utili, questi soldi, e poi qualcuno all'inizio confondeva i profitti con i ricavi, metteva un terzo, cioè alla fine non aveva più niente a pagare gli stipendi, cioè disastri. No, e mi ricordo, tutti siamo testimoni di questo, perché non è che eravamo tutti teorici dell'economia aziendale, no? Era gente che si è buttata, però migliaia di persone, migliaia e migliaia, hanno detto ci sto a cambiare cosa? Il mondo. E quando tu riduci questo purpose, questo obiettivo, lo fa diventare un'etica aziendale, la gente si stufa. Perché un'azienda, come scrivemmo in Africa nel primo congresso panafricano del 2001, un'azienda non basta. A company is not enough. La gente vuole il mondo intero, non è che ti basta far bella la tua azienda, dopo un po' ti stufi pure di questo. Vabbè, la mia azienda è più bella, e allora che facciamo? Ci facciamo i complimenti a vicenda, che è bella? Cioè, l'obiettivo che ha mosso tanta gente è che era un mondo diverso, non soltanto la mia azienda è diversa, no? In base all'antica legge, che oggi provavo a ripetere a pranzo ad Antonella, ma non mi ha ascoltato, se vuoi sistemare la tua vita, pensa agli altri, non troppo a te stessa, credo. Questo, cioè, senso buono. Non essere troppo preoccupata della tua, scherzo Antonella, della tua azienda, pensa all'azienda degli altri, cioè non perché devi dimenticarti dei tuoi guai, però un'azienda è troppo poco. È qui che nasce tutta questa grande esperienza. Allora, per insomma, arrivare verso la fine, c'è ancora due foglietti. Qual è allora oggi il senso di questa economia di comunione a 33 anni dalla sua nascita e a secoli di capitalismo, a secoli di prima della Chiesa, che non è che questa roba qui spunta dal nulla. Chiara era trentina, viveva immersa in banche, in casse rurali, il fratello comunista. Lei poi nel 91 esce la Centesimus Annus, il 1º maggio lei se la porta in Brasile, la legge in aereo, l'encirclica del Papa sull'impresa, sul sociale. Cioè non è che le cose nascono così, Chiara è figlia della Chiesa, dell'umanità. No? Dopo 33 anni, a che punto siamo? Chiaramente l'umanità in 33 anni ha fatto molte cose. Ha inventato le B Corp, ha inventato un sacco di cose interessanti, corporate social responsibility, ha inventato mille cose. Noi nel 91 eravamo frontiera, semplicemente mettendo insieme i profitti, che era già molto profetico, perché non lo faceva, cioè si pagavano un po' di tasse quando si poteva, ma che l'imprenditore desse un terzo di utili per progetti sociali, un terzo per i giovani e un terzo per se stesso, era già molto profetico. Bene, nel 2024 questo non basta più, perché l'umanità, grazie a Dio, è andata avanti. Perché nel mondo c'è una specie di rincorsa tra carisma e istituzione. I carismi innovano, l'istituzione segue. Quindi ciò che era innovazione 30 anni fa oggi è diventato normale. Allora, o tu innovi ancora o sei vecchio, questa è la legge della vita. O noi spostiamo i paletti, oppure stiamo a ricordare i bei tempi quando eravamo innovatori. Non è un grande progetto di vita. Allora, come si va avanti oggi? Oggi leggevo appunto, mi passavamo questi 17 obiettivi del millennio. Direi che noi come minimo dovremmo farne un 18° di obiettivo, no? Cioè che insieme a tutti quei stupendi obiettivi c'è anche una sostenibilità del capitalismo di tipo spirituale, che non vuol dire religioso, ma che la gente si suicida, si ammala se si domanda perché lavoro e non ti risponde. Cioè questo famoso know-how che non basta se non c'è il know why, se non c'è il perché faccio le cose. Questa è una cosa fondamentale nella vita. A proposito, prima il nostro traduttore non si è nemmeno presentato, perché cioè, dove è andato? Simone, potevi dire anche che cosa fai tu, no? Oltre a fare il traduttore dall'inglese, che ti sei inventato anche un snocciolare che non so dove l'hai tirato fuori dall'inglese. Magari prima che appena finisco vieni qua e ci dice una parola su di te. Cioè, quindi, se non c'è insieme al know-how, non ho in mente il know-how e il know-why, perché c'era lui che faceva l'inglese, senza il know why, il sapere perché mi alzo al mattino e vado al lavoro, qui non si va da nessuna parte. Possiamo avere un mondo senza povertà, un mondo senza chissà, inquinamenti, tutto senza diseguaglianze. Ma se al mattino mi sveglio e non so perché lo faccio, non si va da nessuna parte. Quindi il capitale spirituale è un capitale primario del futuro, non è una cosa secondaria. Cioè, altrimenti il prossimo Covid sarà la depressione collettiva, se non stiamo attenti su questo. Quindi noi possiamo dire, beh, questo qui se ne occupa chi? Noi. Come cittadini. Ecco perché questa dimensione del SDG 18, io ci farei un progetto, no? Cioè, tutti gli altri vanno bene, a parte che a Napoli non hanno mai applicato questi SDG perché è il numero di 17, per la sfortuna, e non lo sapevano gli americani che per loro è 13, no? Quindi non sanno che in Italia non funziona una cosa del genere, perché no, che siano proprio 17 questi obiettivi del millennio. Allora, per concludere, che cosa significa allora oggi essere capaci di innovazione. No, questa bella intuizione di Schumpeter, no, per fare un po' l'economista. Sono due tipi di imprenditore, secondo la teoria dominante dell'innovazione. L'imprenditore innovatore e l'imprenditore imitatore. Noi siamo partiti come innovatori. Cioè, chi fra voi è partito nel 91 ha inventato un modo di fare impresa che non c'era, che si chiamava economia di comunione. Oggi rischiamo di essere imitatori di quello che fa l'ONU, che fanno le B Corp. Noi dobbiamo rilanciare se vogliamo rimanere sulla frontiera. Essere capaci di innovazione oggi. Almeno ci aggiungiamo uno a questi obiettivi del millennio, no? Cioè di spostare avanti i paletti, perché l'imitatore imita, ed è fondamentale, dice Schumpeter, perché che imitando l'innovatore diffondo l'innovazione per tutto il mercato. Quindi il lavoro fondamentale è l'imitatore. Però l'imprenditore muore se non continua a innovare. Noi, essendo profezia per natura, perché se non è profetica un movimento come questo, che nasce soltanto per questo. Io quando vengo qui al Polo tutti i giorni, entro lì e vedo questo Polo che ho visto nascere. Io mi ricordo quando venni qui nel 2005, andai prima, passai, nel tempo lì non abitavo allo piano, passai nella chiesa che era appena costruita, io non l'avevo mai vista, e rimasi molto colpito da quella chiesa. Poi venni qui, si stava costruendo il Polo, fu uguale. Dico, vedi, questa è laicità, che non è più sacro il tempio rispetto ad un cantiere di impresa, perché questa dimensione della laicità vera, che il verbo si è fatto carne. Quindi, come diceva oggi qualcuno, Tommaso, che la Trinità di Jung è quasi più interessante di quella che ci dipingono, che sono tre immobili, tre donne che lavorano. È una bellissima immagine della Trinità, che è tutto un lavoro, no? Padre, figlio, l'economia della salvezza, no? La Trinità economica, non a caso. Comunque, questa immagine di un polo dove si lavora tutti i giorni è qualcosa che è stata un'innovazione straordinaria e oggi dobbiamo continuare a spingere avanti i paletti. Dove li vogliamo spingere? Dove dobbiamo innovare? Dove c'è il nostro specifico? Noi non saremo particolarmente innovativi nell'ambiente, ma non perché l'ambiente non è fondamentale. Oggi non puoi non essere profezia ambientale, no, non puoi non, perché se tu oggi fai un convegno dove a posto di questa, a me succede tutti i giorni, dove a posto di questa di vetro c'è una bottiglia di plastica, metà sala giovane nemmeno ti ascolta. Sì, parlate di cose stupende, ma lì c'è la plastica, no? Cioè, c'è una profezia, oggi non può non essere anche ambientale, perché è talmente urgente il problema ambientale, soprattutto per i giovani. Io l'altro giorno ero, non so dove ero, a Mantova, ho fatto un convegno, alla fine una ragazza voleva fare una domanda, non riusciva perché erano tutti adulti che parlavano. A questo punto, alla fine mi ferma, ci avevo un foglietto così, no? E me lo legge. Voi adulti ci avete lasciato un pianeta inabitabile, voi avete sprecato tutte le risorse e noi. Io l'ho lasciato leggere fino alla fine. Poi l'ho detto, hai ragione, scusa. Cosa le vuoi dire? Cioè, ascoltare questo rito finché è un rito pacifico. Perché non ci dimentichiamo che il rito del 68 finì con le Brigate Rosse in Italia. Se noi questi ragazzi che ora fanno, che imbrattano con lo spray, non li prendiamo sul serio, dopo lo spray ci può essere la bomba. Stiamo attenti, perché il giovane è anche questo. Quindi vanno ascoltate queste proteste, molto seriamente. Anche quando sono scomode. Perché dicono una cosa molto importante. Ci avete lasciato un mondo che noi non volevamo così e dovete far di più per rimetterlo almeno un po' in ordine. Quindi è ovvio che oggi profezia, poi lo ascolteremo, è anche profezia ambientale. Non sei credibile se non sei. Però il nostro specifico sarà sempre uno specifico fatto di relazioni. Non è un caso che l'inventore dei beni relazionali fosse Benedetto Gui, un popolarino, perché c'è una vocazione ai rapporti nel carisma dell'unità di Chiaralupi. C'è poco da fare. Ma non perché siamo bravi, perché poi è così. Che tipo di relazioni oggi? Che tipo di benessere relazionale? Avrà a che fare con la povertà e con la comunione, che è il nostro specifico. Noi avremo sempre a che fare con forme nuove di povertà, compresa la povertà di senso. Lì saremo innovatori, se sposteremo avanti i paletti. E con il senso, con lo spirito, e se posso dirla questa parola difficile, con Dio. Perché Dio non è passato di moda, è passato di moda il modo in cui non ne parliamo, ma Dio rimane di moda. C'è una grande sete di Dio, se fossimo capaci di intercettarla e di rispondere con le parole adeguate. Perché altrimenti facciamo come quella stupenda frase della canzone di Ivano Fossati, che diciamo parole d'amore in una lingua morta. Parole d'amore sì, ma nessuno le capisce. Quindi Dio è la domanda del nostro tempo. Dobbiamo imparare a rispondere con un linguaggio che sia comprensibile a un giovane normale di 25 anni che ha una vocazione stupenda magari è fatto per venire qui ma semplicemente la sua vita non l'ha portato a sviluppare linguaggi religiosi, ma la vocazione c'è, semplicemente in un linguaggio diverso. Quindi questo volevo dirvi, per concludere veramente, perché c'era un altro foglietto che mi ero dimenticato. Allora, dobbiamo quindi attivare processi e non occupare spazi. Noi abbiamo forse occupato spazi in passato. Io ricordo, sono stato uno dei promotori gli anni passati, che sono responsabile per 25 anni, quindi che sono uno che ero fuori, nelle periferie, no? Ero uno al centro. Cioè, preoccupati delle statistiche, quanti siamo, quanti non siamo, e quanti utili, e quanti siamo diminuiti, siamo aumentati, siamo... Abbiamo dedicato un sacco di energie a queste cose. Abbiamo occupato spazi e attivato pochi processi, perché il processo non lo controlli, gli spazi sì. Perché il processo, tu, che cos'è un processo? Quando io andai in un convegno inutile a Vigo Valencia, Vibo si chiama, a Vico Equense, c'era in sala Maria Gaglione. Lei è un processo. E diventano, dopo 7 anni, l'amministratore del Polo, Ionello, è responsabile di Comune Francesco. Questo è un processo. Ma nessuno l'ha mai controllata, di dire vieni fra i nostri, vieni con noi, stare meglio con noi. Cioè, lei è cresciuta, ha fatto la sua strada e si ritrova qua. Cioè, attivare processi e non occupare spazi. Oggi l'EDC deve far questo, non deve preoccuparsi di contarsi, quanti siamo, i soldi che vanno, qualcuno lo dovrà pure fare, ma non è quello il punto. È attivare processi e lasciare liberi di crescere, perché i figli sono così, come dice Mauro Magatti, nella generatività. La prima, la più importante dimensione della generatività è non controllare i processi. Se tu controlli il processo, hai un bonsai, non hai un altro. Il figlio è un processo libero, che una volta nato va. E quindi noi dobbiamo attivare molti più processi. E quindi, e questo, diciamo, vi volevo dire questo, avevo scritto anche altra roba, ma non c'è più tempo. E io credo che siamo in un tempo molto importante. Io sono davvero convinto che c'è molto più bisogno oggi di comunione di 33 anni fa, ma in linguaggi nuovi. Dobbiamo rivedere i codici narrativi, dobbiamo parlare in un altro modo, perché l'evento non è il suo linguaggio, l'evento è più profondo del linguaggio. Se noi ancora oggi raccontiamo l'evento Cristo con le categorie dei padri della Chiesa, soltanto con quelle, raccontiamo una cosa simpatica per gli storici, ma che non parla. Dobbiamo raccontare quell'evento con un linguaggio che sia comprensibile da un mondo che di strada ne ha fatta molta e spesso anche buona.
Hai ascoltato l'intervento di Luigino Bruni alla Convention EDC 2024, Un nuovo spirito per l'economia? Polo Lionello Bonfanti.